Lo leggiamo insieme. Capitolo 12. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscuri il sole, la luce, la luna, le stelle, e ritornino le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste in poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno le porte sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mole, si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e degli spauracchi della strada, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il capero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si rompa il cordone d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte, e la carrucola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Oltre a essere saggio, Coelet insegnò anche la scienza al popolo, ascoltò, indagò e compose un gran numero di massime. Coelet cercò di trovare pregevoli detti e scrisse con esattezza parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati, le raccolte di autori. Esse sono date da un solo pastore. Quanto a ciò che è in più di questo, figlio mio, bada bene. I libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso dopo che si è ascoltato ogni cosa. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Questo capitolo è appunto la conclusione. Si tratterebbe di un epilogo, i più pensano aggiunto, opera di successori, di alunni, di allievi, di Coelet, come se Coelet fosse un professore di morale in una facoltà di teologia, o come se il libro fosse una composizione successiva a più mani. Quasi tutti comunque pensano che, ma è anche evidente, che il capitolo fino al versetto 8 è opera dell'autore, vanità delle vanità, sarebbe la finale, dice Coelet, tutto è vanità, come era l'inizio. E poi invece i versetti 9 e 13 sarebbero dell'editore o del secondo editore, no? Perché appunto questi cinque versetti sono una dichiarazione su Coelet, e dicono che Coelet insegnò, che Coelet fu un saggio che ha molto lavorato indagando e cercando, dunque è un altro che parla di lui. Qualcuno anche fa notare che tra la finale del versetto 8, vanità delle vanità, tutto è vanità, e la finale del versetto 13, conclusione del discorso dopo che tutto è stato ascoltato, temi Dio e osserva i comandamenti, ci sarebbe contraddizione, appunto. In realtà, ma torneremo in questa conclusione, noi abbiamo cercato di mostrare che non c'è contraddizione, anzi, che in questo contrapporsi tra la vanità del tutto e il temere Dio si muove tutto il procedere di Coelet. In ogni caso, noi tenteremo, come abbiamo fatto per il libro, per tutto il libro, tenteremo comunque di leggerlo, anche perché la lettura che stiamo facendo non ci impone delle sottigliezze di autenticità o di esegesi. No. Stiamo cercando in qualche maniera, e anche con molta libertà, una coerenza di pensiero, un taglio di lettura. Quindi considereremo comunque continuità anche in questo epilogo, oltre che con tutto il testo precedente, ma su questo nessuno discute, cioè che ci sia continuità di tutto il testo con questo epilogo. Ed è quello che a noi importa e basta. Allora, come vedete, l'epilogo, la conclusione, è un'interpellazione, è un'esortazione rivolta all'uomo: ricordati, uomo, giovane uomo, nella tua giovinezza, ricordati del tuo creatore. Cioè, dopo aver passato in rivista le possibilità del vivere, le esperienze, noi diremmo, le azioni del vivere, Coelet interpella l'uomo e lo interpella anzitutto nella sua giovinezza. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire non ci provo alcun gusto. Ecco, come al solito, il senso ovvio, godi la vita, vivi intanto che sei giovane, senso ovvio che c'è evidentemente. Però proviamo come sempre a andare un po' più in là, no? Sai, quando incominci a pensare che uno quando parla è sempre profondo, dopo devi cercare continuamente appunto questa profondità. Ricordati del tuo creatore. Il verbo prima, ricordati, non dice adora Dio, servi Dio, obbedisci a Dio, ma anzitutto e semplicemente ricordati. Da parte di Dio c'è anzitutto e semplicemente questo richiamo, quasi fosse un Dio che non si impone, che non schiaccia l'uomo con la sua rivelazione, un Dio pieno di discrezione. Ricordati per favore. Il che vuol dire che tu lo puoi dimenticare, lo puoi lasciare da parte, te ne puoi non preoccupare. Egli non verrà con fulmini a obbligarti a tener conto di lui. Non verrà a farti piegare le ginocchia per riempire la tua vita, per costringerti a obbedirgli. Egli resta nascosto e paziente. Sto alla porta e busso. Nulla più. E tu ricordati che Dio è alla porta. Lo puoi lasciar fuori?
Sì.
Tutto ciò che ti chiede è di accordargli un posto nella tua memoria e di non abbandonarlo in un vecchio angolo inutilizzato come una statua, come un idolo che si riempie di polvere. Ricordati di lui. Val la pena che rivolgiamo a lui il nostro ricordo, che ci ricordiamo ciò che ha fatto per noi, che ci ricordiamo che è lì presente nell'ombra, nella discrezione, in un silenzio che appunto rompono solo gli interpellatori che parlano nel suo nome. Coelet sapeva benissimo che Dio non parla. No. Ricordati Israele, quante volte, questo è il tema della rivelazione più ricorrente, quante volte Dio ha chiesto a Israele di non dimenticarlo, di ricordarsi delle sue grazie, dei benefici, delle rivelazioni, delle liberazioni passate, che invece il popolo dissipa, disperde, dimentica, perde memoria. L'alleanza appunto è un invito permanente a ricordare, a non essere smemorati. Ricordati di chi? La prima volta che Coelet lo chiama così. Ricordati del tuo creatore. E forse non è senza ragione che lo chiami così Coelet, nell'orgoglio della tua giovinezza. Ricordati del tuo creatore. O ricordati che tu sei creatura. Ricordo decisivo, no? Tu sei creatura e non creatore di te stesso. Cioè hai un'origine e questa origine ti dà una natura, un certo essere. Tu non sei l'inizio di tutto e tu non sei la ragione di te stesso. È essenziale che questo venga ricordato al giovane che crede sempre di iniziare tutto, di ricominciare tutto. Tu non sei venuto al mondo e alla coscienza in virtù di un evento naturale, in virtù di una generazione, di un'educazione, di una cultura che si spiegano da se stesse. Tu sei apparso in una creazione nella quale tu sei creatura, il che vuol dire che non sei padrone di tutto, né sei libero di fare quello che vuoi, né di te, né di questa creazione, né degli altri. In particolare non sei tu il creatore del mondo. E nella misura in cui tu sei creatura, come il mondo, come gli animali, come tutto il resto, tu non puoi trattarlo come ti pare, a tuo piacere, secondo il tuo desiderio, il tuo potere, il tuo orgoglio. Durante la tua giovinezza, al culmine della tua forza, della tua gloria, tu hai un creatore. Ed è questo il vero limite della tua audace volontà. Tu hai una relazione costitutiva con colui che è fonte della tua vita. Tu sei creatura, perciò da te si attendono splendide realizzazioni, si aspettano splendide opere. Sono aperti cammini, ma altri sono chiusi. Hai un avvenire che ti attende, ma certe possibilità sono interdette. Non so se ricordavate quando insistavamo a dire che il punto critico della società moderna, il punto critico nel senso che la libertà deve farci i conti, è della crisi della libertà, è che non tutto è possibile. Iniziavamo così anche il testo della Sapienza di Coelet, no? Sto pensando anche alla morale nel confronti dei ragazzi, la volontà di non avere regole, quanto è fragile appunto questa volontà. Tu sei creatura e hai un riferimento essenziale al creatore, un ascolto, uno sguardo da indirizzare a lui per sapere chi sei. Sei libero. Ma non vuol dire indipendente né autonomo, per fortuna, saresti perso, morto, sfracellato. No. La libertà appunto è obbedienza per la creatura. La libertà è desiderio buono, la libertà è andare sulla strada della nostra vocazione. Tanto che Coelet lo sapeva, anche questo lo sapeva, che la morte entra quando l'uomo, la morte, la distruzione della libertà, intendo, entra quando l'uomo pretende che conoscere il bene e il male è di più che conoscere solo il bene. La pretesa di conoscere anche il male in realtà distrugge la libertà, non l'aumenta. Tu non hai la tua legge in te stesso e malgrado le tue pretese tu non conosci a fondo né il bene né il male, abbiamo visto. Ricordate, sei incapace di discernere da solo la tua destra e la tua sinistra, sei folle. Mi sono dato da fare a conoscere ciò che è saggezza e ciò che è follia. Ed ecco, questo sforzo è vanità, un inseguire il vento. Tu sei incapace, se vuoi essere autonomo, di sapere ciò che è da compiere e di sapere cos'è la saggezza. Sei creatura e perciò non sei creatore. Tutto ciò che fai e che è cosa buona, che sono le piccole cose buone che fai, Non è per nulla una creazione ciò che è già è stato. Tu ti immagini di creare. Affatto. Tu gestisci, utilizzi delle ricchezze che sono state messe a tua disposizione, tu apri cammini già aperti, tu non crei niente. E tutti i guai del mondo, tutti, vengono dal fatto che l'uomo vuol prendersi come creatore. Che sia il guerriero che modifica il pianeta con le sue conquiste, o il dittatore che vuol modellare la società. L'immagine è sempre la stessa, una mano che scolpisce un'argilla informe. Ogni volta che tu ti prendi per un creatore, anche come artista, sei un distruttore. Invece ogni opera creata nel silenzio, nella discrezione, nell'obbedienza, nell'umiltà, a immagine del creatore nascosto, ciò che è eterno è nascosto, è segreto, è umile. Fa vivere. Ogni opera della cosiddetta potenza, in cui l'uomo si prende come creatore, è nientificatrice. Ricordati che sei vanità. Ricordati del tuo limite e della tua finitudine. Questa memoria, ricordati, questa duplice memoria, che sono di fronte al mio creatore e che io sono creatura, va tenuta viva soprattutto durante la giovinezza. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Lo ridice Coelet dopo averlo enunciato al versetto 9 del capitolo 11. Sta lieto, giovane, nella tua giovinezza e sappi. Ricordati. In questo richiamo rivolto alla giovinezza, vedo due interpellazioni. Anzitutto, l'interpellazione che è durante questo periodo di espansione, di felicità, di forza, di piacere, che deve essere tenuto vivo questo ricordati. Durante quest'ora di gloria, che è la giovinezza, gioia, salute, forza, bisogna ricordarsi. Ma il ricordarsi, più volte l'abbiamo detto, non va a reprimere questa gioia e questa forza, ma a riferirle al Creatore. Si tratta solo di riconoscere che questo momento di gloria viene da un dono di Dio. Tu sei nel tuo momento di gloria. Proprio allora volgi il tuo volto di gloria verso colui che ti ha creato. È da lui che viene la tua felicità. E dalle tue labbra uscirà una vita grata, appunto una lode, un'azione di grazie, un ringraziamento, un inno alla gioia di Dio in te. È questo che il Creatore attende da te. Perché appunto la paura che rivolgersi al Creatore ci fa sparire qualcosa. È proprio l'animale corroso dal senso di colpa che ragiona così, perverso, che non può concepire un padre, ma solo un padrone, no? È proprio l'uomo insicuro, radicalmente insicuro di se stesso, al punto di fidarsi di nessuno, che può ragionare così, che credere, che obbedire, che fidarsi del Creatore non voglia dire vedersi rubare la vita, che è poi tutta la struttura della tentazione, ma sarà poi vero che obbedire a Dio è la vita felice. Non sarà vero invece che a fare, oltre a tener buono Dio in una certa misura, quello che voglio io, mi guadagno la felicità, no? È sottrarre la felicità o la vita alla parola di Dio, come se potesse venire qualcosa di vivo al di fuori della parola di Dio, per una creatura. Dopo sarà troppo tardi. Quando tu sarai raggiunto dalla vecchiaia, dalla malattia, Quando l'ombra della morte si profilerà su di te, di solito è quello il momento che noi ci ricordiamo del Creatore. Allora cosa gli diamo? Cosa gli diciamo? Per lo più ci lamentiamo della nostra sorte, e Dio è pieno di vecchi che si lamentano. Ha l'anticamera piena di lamentoni, di i piagnoni che girano per la città. Piangiamo dei nostri malanni, lo supplichiamo, ci lamentiamo perché il passato non c'è più, il futuro non c'è, è fosco, preghiamo perché abbiamo paura. Nonno, appunto, non si fanno confronti, non fa confronti con Elet, ma è come se dicesse, è prima che devi volgerti a Dio, nella forza anche della vita. Quando il nostro volto risplende di gioia, la nostra preghiera è gloriosa azione di grazie e non lamento sterile. Quando non c'è piacere di vivere, quale volto volgi al tuo Creatore? Non c'è più un riferire la vita a Dio nella forza, e c'è il rischio che sia soltanto paura della sofferenza e della morte. E il pericolo che Dio sia una droga, una compensazione, una protesi della vita, no? Un prolungamento artificiale dei nostri desideri e non una speranza nel Dio libero della gioia e della forza che è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Gesù Cristo. Soprattutto non bisogna comprendere questa raccomandazione: ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, come un avvertimento minaccioso riguardante la salvezza. Come se dicessimo, ricordati di Dio, intanto che sei ancora in tempo, perché presto sarà troppo tardi, vai verso la dannazione. Sta attento cosa fai da giovane, eccetera. Una prospettiva che nel nostro testo non c'è, quello della salvezza individuale, e soprattutto non c'è questa prospettiva di sottrazione della forza, del piacere di vivere. Al contrario, viene detto. Vivi la vita come dono di Dio, quando la stai vivendo. Che poi potremmo tradurre in mille maniere, compresa anche la maniera di non vivere neanche la giovinezza. Che è una maniera di non rendere gloria a Dio, di ritenere la giovinezza come un momento di non vita, di passaggio, no? Di esclusione, di attesa. Ma c'è ancora qualcosa, mi pare, in questa interpellazione fatta all'uomo nei giorni della sua giovinezza. Coelet ci vuol dire nel tempo in cui le possibilità ci sono ancora, nel tempo in cui le possibilità sono aperte davanti a te e le tue forze sono intatte per essere messe a suo servizio. Non è quando sei decadente e paralizzato che dovrai ricordarti del tuo Creatore. Non è che sarà troppo tardi per la salvezza, ma sarà troppo tardi per vivere. Quello che non si vive, non si vive. C'è un tempo per vivere. Bisogna viverlo. Sarà troppo tardi per il servizio della presenza di Dio in questo mondo e in questa creazione, per riconoscere Dio presente nella forza della vita. Non sarà più tempo allora, sarà il tempo di consegnare la sofferenza, sarà tempo di darle paure, sarà tempo di andarsene appunto. Bisogna schierarsi prima, bisogna buttarsi prima, quando puoi effettivamente far delle scelte, quando molte vie si aprono davanti a te, non sei schiacciato ormai dal peso del passato, della necessità. Mi pare ci sia tutta la forza del pensiero di Coelet, no? C'è un momento in cui le scelte sono possibili e poi viene invece il tempo in cui le situazioni si congelano e tu non hai più scelta e sei obbligato dalla necessità. Ecco perché occorre ricordarsi del Creatore nella propria giovinezza, in ogni giovinezza, quella della vita personale, ma anche la giovinezza delle istituzioni, delle riforme, delle situazioni, delle società, delle associazioni, delle culture, delle chiese. In ogni stato nascente, quando le forze sono intatte per essere buttate in un'opera, no? Alla riforma conciliare ci vogliono secoli. E tu? Certo, le tue energie tu puoi impegnarle o buttarle via in molte azioni e opere, puoi sperperarle nella guerra o nella dissipazione, ma ricordati, lo puoi fare. Dio te lo lascia fare, di dissipare tutto. Ma ricordati delle possibilità di impegnarle a servizio del Creatore, per la sua creazione. Ecco quello che pressappoco mi suggerisce questo primo versetto del gran finale. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. E poi, versetto 2, dal 2 all'8, incomincia il mirabile poema. Prima che si oscuri il sole, la luce, la luna, le stelle, ritornino le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, le donne chiuderanno le finestre, le porte, e anche le cavallette non riusciranno più a saltare, e comunque il mandorlo in fiore, che ci manterrà ancora vivi fino al tramonto, no? Continuerà a far primavera il mondo per tenerci un po' vivi. Lo dice la nota del commento della Bibbia di Gerusalemme, ma lo dicono tutti i commenti, si tratta di un poema sulla vecchiaia, sulla fine della vita. E anche qui è curioso vedere come l'esegesi tante volte ammazza le parole, no? I grandissimi commenti vanno a cercare, per esempio, spiegazioni ingegnose in questi passi, letti come specie di allegorie, per esempio. Per qualcuno tutti questi scenari sarebbero allegorie della vecchiaia, quindi ci sarebbe l'oscurarsi che è la cecità, i custodi che cadono sono le braccia, il rumore che si abbassa e diventa sordi, cioè ci sarebbe, ma lo accenna anche la nota, no? Con una corrente di interpretazione rabbinica si è voluto vedere in esse l'evocazione delle diverse parti del corpo, i denti, gli occhi, le braccia, eccetera. C'è una specie di allegoria fisiologica della decadenza dell'uomo. Oppure un'allegoria del Tempio di Gerusalemme, della legge, dei custodi, delle lampade sacre, c'è un'interpretazione religiosa, la caduta del Tempio. Oppure la descrizione di un uragano, di un temporale, espressione della potenza del Creatore, la caduta del giorno, la decadenza dello Stato, eccetera, eccetera. Ma mi pare che questo frugare nel testo come fosse un indovinello, fosse un'allegoria, come si dice, una parola incrociata, di cui bisogna trovare parola per parola il senso allegorico, non so, sinceramente non riesco a reggerla, sarà anche, può darsi, ma a me pare più giusto prenderlo come un canto, un poema, una poesia. Tu non vai a cercare l'allegoria di ogni parola nella poesia, è l'apertura di uno spazio di senso, è il poema della fine, di tutto. No. La poesia ci parla nell'emozione della sua bellezza, non è l'enunciato di un problema da risolvere o una descrizione per enigmi. Ma bisogna lasciarsi prendere, come quando si va a vedere un quadro, non è bisogno di questo particolare, cosa vuol dire, questo cosa vuol dire, questo vuol dire, dopo ho capito il quadro. No. Anzi, normalmente questo è il modo di non capire, di non comprendere, no? Anche per la poesia, del resto. Bisogna lasciarsi prendere dalla bellezza del testo, accoglierlo nell'emozione, nell'ascolto silenzioso, come una musica, e la si lascia parlare, e contemporaneamente si lascia parlare se stessi, la propria sensibilità, la propria immaginazione. Non è questione di analizzare, è questione di comprendere, di vedere. Il poema è evocazione di tutti i declini, di tutte le rotture, di tutte le chiusure, di tutte le fini, non solo dell'uomo individuale che va verso la morte, non solo del destino umano, ma di tutto. Fine di un lavoro, perché non lo si fa più, perché non c'è più nessuno che lo fa. Fine di un paese, perché gli abitanti se ne vanno. Fine di un progetto che non si realizzerà mai, fine di un amore, fine di un'opera d'arte che va in frantumi, fine di una civiltà, fine di un campo dove costruiscono una casa. È il canto della fine. Mi veniva in mente un passo che così insieme avevamo commentato una volta, non so se qualcuno si ricorda, ma a me capita di ricordare mai niente, ma questo a caso mi è venuto in mente. Avevo commentato dopo un'estate su Comunità Redona dell'83. È un passo di Geremia 25:10. Geremia che preannuncia la fine di Gerusalemme. Sente l'aria della fine. La civiltà non ha più fede, no? E la frase con cui annuncia la fine è questa: farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le voci di allegria. La voce dello sposo e quello della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Cioè, come a dire che una cultura, una civiltà è alla fine. Quando smette in essa il canto nuziale, il rumore della macchina, il lavoro e la luce della lampada. E la dichiarazione che perché la città viva occorre che lo sposo chiami nel canto la sposa, che il lavoro animi la città e che nella casa di notte la luce vegli. O ci sia appunto il silenzio della sentinella, la fede, o la speranza, chiamiamo come volete. Quando muore la speranza, le mani si fermano nel lavoro e gli uomini non si amano più nel canto. La civiltà è finita, no? Ecco, credo che appunto Coelet, alla sua maniera, non lasciandosi andare troppo al tema dell'amore, lo dica. Quindi è il canto della fine di tutto, che ben inteso porta con sé la fine dell'uomo, ma come una fine tra le altre. E con questo mescolio sapiente di queste piccole note di speranza, perché nella fine di tutto c'è comunque il cinguettio degli uccelli e fiorisce il mandorlo, che è simbolo di veglia, ancora il testo di Geremia, che sulla soglia di casa vede fiorire il mandorlo, è la speranza. E la locusta devastatrice, divoratrice, flagello si trascinerà a stento, non sarà quell'ira di Dio che è, appunto. Piccole metafore della speranza che intermodulano questo canto della fine, come se per cantare la fine occorresse comunque mantenere un po' di speranza, no? Inevitabile. Non può cantare la fine, se non colui che intanto gliene resta un po'. L'ultima dichiarazione della fine riguarda l'uomo singolo. Versetto 7. E ritorni la polvere alla terra com'era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Due parole di commento a questo passo, perché di sicuro poi noi lo leggiamo subito, lo leggiamo Il corpo torna alla terra, l'anima, lo spirito torna a Dio, assolutamente, non è Coelet, non sa neanche cosa vogliono dire queste parole qua. No. Dici, corpo e anima, non sa cosa vogliono dire. No. E soprattutto non sa cosa vuol dire che l'anima poi va in paradiso, nella gloria. La sottigliezza che anche l'italiano cerca di mantenere tra polvere e terra è che la polvere è il tentativo di tradurre quest'idea che la polvere è la terra leggera, la polvere è leggerezza, la terra è pesantezza, l'uomo è stato leggero, è stato questo miracolo vano, sottile, che si è mosso, tratto dalla terra. Finita la vita, finisce la leggerezza, resta la pesantezza della morte e della terra. E lo spirito, appunto non è la nostra anima, torni a Dio che lo ha dato soffiandolo dentro, il soffio di Dio che aveva fatto dell'uomo terra leggera, che ha fatto dell'uomo un essere vivente, torna a Dio, se lo riprende Dio. La vicenda umana è finita. No. Quello che era di Dio gli torna. L'essenziale non è ciò che compone l'uomo, nel considerare appunto questi termini, questa dichiarazione, ma ciò che viene da Dio. Non si parla di anima come di componente dell'uomo che sopravvive al corpo per immortalità o resurrezione. È il soffio vitale di Genesi 2 che Dio ha insoffiato nell'uomo. Questo soffio vitale ritorna a Dio. Questo soffio vitale che è stato lo spirito dell'uomo. Ma spirito cos'è? È stata la vita dell'uomo. Il soffio di Dio ci ha dato la vita. E lo spirito appunto dell'uomo è la sua vita. Lo spirito non è una vaga componente dell'uomo, la sua parte più nobile. Lo spirito è ciò che fa vivere, è ciò che fa sì che l'uomo abbia una possibilità di creare, di vivere una storia, è la possibilità di una relazione. E questo dipende dal soffio di vita donato da Dio, e non da un supplemento di vita spirituale. E questo ritorna nella rottura della morte a ciò che è eternamente vivo. La vita o lo spirito, appunto, perché non, anche questo concetto di vita non ha Coelet che abbiamo noi, vita biologica, non esiste, o metafisica. La vita è una realtà storica, lo spirito è la vita, è la storia concreta dell'uomo. Quindi cambia nel corso della vita. Ciò che ritorna a Dio non è lo stesso che ci è stato dato all'inizio. Si è caricato nel corso della vita di tutta la storia, di tutte le avventure, dei sentimenti, delle paure, le sofferenze, le speranze, la fede. Ciò che ritorna a Dio è il soffio arricchito dell'intera storia conosciuta e segreta di un uomo. Ciò che resta nella terra non è più niente. E ciò che è stato vissuto dall'uomo, Dio, nel suo segreto, se vuole, lo raccoglie. Abbiamo visto questo tema, certo la nostra vita è vanità, è quasi niente, un inseguire il vento, quasi niente, questo quasi niente. Dio lo prende in carico, lo assume nel momento in cui raccoglie lo spirito di quest'uomo a cui l'aveva donato, un quasi niente è lo spirito dell'uomo, che è di Dio. E lì sta la grazia, che viene al di là del sole, che viene dal cielo. Di qua, sotto il sole, vanità delle vanità. Tutto è vanità. Non è vanità, dice, che lo spirito torni a Dio, ma di qua dal sole il soffio vitale se n'è andato. Sei morto e basta. L'opera è spezzata, la storia è finita, tu non puoi aggiungervi niente, né cambiare, né aggiungere, né modificare. Ciò che resta sotto il sole è la polvere che ritorna alla terra. Così il calcolo della tua vita, il profitto, che profitto c'è, Il calcolo che tu puoi fare sotto il sole è zero, è vanità. Perciò, uomo giovane, tu che sei agli inizi, non sprecare la vita, pensa al tuo creatore verso il quale ritorni, prima che tutto di te diventi vanità. Così il discorso di Coelet acquista tutta la sua forza, mostrando come noi siamo inclusi tra la vanità del passato che il vecchio contempla, alla fine, e la vita che il giovane ha davanti a se stesso. Versetto 13-14. Conclusione del discorso. Dopo che si è ascoltata ogni cosa, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Anche questa piccola appendice dai commentatori non considerata, per lo più considerata opera del secondo editore, che affermerebbe una verità banale, moralistica, fai il buono perché poi sarai giudicato, no? Non so, forse la complichiamo noi, forse invece è così, non lo so, comunque, sai, l'interpretazione è offerta, poi ciascuno di noi si muove, e sceglie anche, no? In realtà mi sembra che questa finale abbia una forza terribile. Fine del discorso, dopo che tutto è stato ascoltato.